Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'Assunzione al Cielo di Maria è pertanto il mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzata in lei, ma l'Assunzione è una realtà che tocca anche noi, perché ci indica in modo luminoso il nostro destino, quello dell'umanità e della storia.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, buon Ferragosto. Il Santo Padre si esprimeva così all'Angelus di mezzogiorno di oggi, 15 agosto. Il cammino di Maria per unirsi pienamente al Figlio risorto è il cammino di tutti noi per giungere alla gloria del cielo. Ebbene, di cammino, di viaggio, parla il libro che vorrei presentarvi oggi e del quale parleremo nel corso di tutta la trasmissione odierna, ve ne leggerò alcune parti. È un viaggio e un incontro anche, un viaggio che si porta dietro un incontro, che parte da un incontro e che trascina con sé altri viaggi e altri incontri del presente, del passato, dei giorni nostri e delle radici della nostra fede. Il libro in questione è Sulle vie della speranza, Giuseppe e Miriam ieri e oggi, di Lia Beltrami, edito da Edizioni Paoline. Miriam e Giuseppe appunto sono ancora per le strade del mondo, là proprio dove vivono le nostre storie di oggi e dove appunto contemporaneamente rivivono le storie del nostro passato, quelle su cui è radicata la nostra fede. In fondo è un po' la tesi che emerge da queste pagine, nella quale l'autrice segue, ripeto, i viaggi della storia sacra, le figure della storia sacra inframmezzate da incontri del presente nei luoghi, nelle terre di Gesù. In fondo la tesi è che la storia dell'uomo e degli uomini è sempre una storia di viaggio, in qualche modo, una storia di percorsi, di guadi, di attraversamenti, di prove che si intrecciano appunto, che sovrappongono climi del presente e atmosfere del passato, personaggi attuali e appunto figure della nostra storia sacra. Allora, un assaggio da Sulle vie della speranza, Giuseppe e Miriam, ieri e oggi, di Lia Beltrami. Il giallo oro della savana mi avvolgeva in un giorno non facile per il mio cammino interiore. Il peso che mi ero caricata sulle spalle era più gravoso del solito e non avevo ancora colto appieno il significato della condivisione. L'erba si piegava sotto i miei piedi, creando un leggero rumore, quasi una melodia, che invitava a proseguire. La forza prodotta dal cammino superava la stanchezza. Un uomo mi venne incontro. Camminava nella stessa discesa verso la mia linea, provenendo da un'altra direzione. Le nostre strade si incontrarono. Era un pastore Masai, alto, diritto, fiero. Solo una leggera piega del collo mostrava che anche lui si era lasciato sopraffare dai pesi della vita. Era avvolto da un mantello rosso brillante, teneva una lancia nella mano. Iniziamo con un sorriso grande, immenso, di quelli che allargano il cuore. Poi qualche parola, sguardi, silenzio. Senza dire nulla, aggiustammo ognuno il proprio cammino e ci posizionammo lungo la stessa direzione, verso l'orizzonte infinito, in fondo alla prateria. Alcuni animali se ne stavano intorno, intenti a brucare l'erba, gazzelle, antilopi, zebre, noncuranti del nostro viaggio. Sapevano di essere parte di un grande quadro e mescolavano la pace alla vigilanza, pronti a cogliere i segnali di un'eventuale incursione del leone affamato. Il pastore mi parlò un po' della sua vita, della solitudine dei lunghi giorni di cammino, di come aveva a cuore le creature che gli erano state affidate, come le curava, come le capiva. Ci fermammo un momento a guardare la savana che andava a perdersi nell'orizzonte, mentre alcuni raggi di sole rompevano con potenza le nubi, tracciando un ponte verso il cielo. Allora mi chiese del mio Dio. Chi era? Da dove veniva? E cosa voleva da noi? Cercai di dare qualche risposta usando parole convenzionali, descrizioni didattiche, spiegazioni solite. Ben presto mi resi conto che i suoi occhi, giustamente, non coglievano. Iniziai allora a raccontare una storia d'amore. Una storia difficile, fatta di ostacoli, di abbandoni nell'obbedienza. Una storia d'amore intenso, di sacrificio, di condivisione profonda. Era la storia di un carpentiere di Nazareth, della stirpe di Davide, innamorato della dolce Miriam. Raccontai della loro promessa, della gioia e del buio improvviso, di un angelo, del concepimento dello Spirito di Dio, il dilemma doloroso della scelta, l'accoglienza dello strano e umanamente inconcepibile disegno dell'Abba, la nascita del piccolo Gesù e i primi anni della sua vita. Camminando sempre al fianco del pastore Masai, mi feci raccontare ancora un po' della sua vita, del suo immenso amore per la sua mandria, del suo essere pronto a dare la vita per le sue bestie. Nel suo amore, provai a comunicargli l'amore del nostro Dio. Ma non bastava. Mi chiese degli esempi. Mi domandò come avrebbe incontrato anche lui quel giorno lo stesso amore. Allora gli parlai del viaggio di due viandanti in Siria, alla ricerca di una risposta verso il monastero di Marmusa, una rocca della fede nel deserto. I due si erano recati in quella terra prima dello scoppio dell'ultima drammatica guerra civile. Cercai di paragonare il viaggio di Giuseppe e Miriam verso Betlemme alla fuga di un giovane senegalese dalla carestia che aveva devastato il suo villaggio, le porte chiuse, il rifiuto, fino alla notte più luminosa della storia, quella che può cambiare la vita di ogni donna e di ogni uomo. Era molto interessato alla dimensione del viaggio e così proseguì il mio racconto con il ritorno dall'Egitto dei due sposi con il piccolo Gesù e la ripresa della vita a Nazareth, nell'obbedienza e nella fiducia. Lo intrecciai al percorso di due viaggiatori nella Galilea delle genti, alla ricerca del messaggio per la vita, fino al monte Ermon, e allo sguardo pieno d'amore oltre ogni divisione, verso la speranza più sincera. Camminando nella savana, divenimmo complici di un grande disegno e comprendemmo la necessità della condivisione dei pesi e delle gioie per essere più liberi di accogliere l'amore più grande. Nelle pagine che seguono troverete questi racconti, a testimonianza della forza della fede, con le fragilità e le debolezze della nostra umanità. Forse anche voi incontrerete sul vostro cammino un pastore Masai a cui trasmettere tutto questo, per poi condividere la speranza, l'essere pane spezzato per i fratelli, l'amore oltre. Nazareth, una città della Galilea poco distante dal lago di Tiberiade, vive nel rumore del commercio, lontana dalla sacra Gerusalemme. Caotica, affannata, stanca, si appoggia su una collina che culmina con un dirupo roccioso. Una casa ben fatta, costruita con precisione, serve sia da abitazione sia da bottega per il carpentiere Giuseppe, discendente del re Davide. Uomo di grande levatura morale, viene chiamato Tzaddik, il giusto, fa parte della comunità ebraica e cerca di vivere seguendo tutti i precetti della religione dei suoi padri. Giuseppe è un carpentiere, colui che realizza le strutture per le abitazioni del popolo, le pensa, le disegna e si mette all'opera. Architetto, costruttore, rifinitore. È lì, impegnato a inventare qualche nuova soluzione statica, lontano dalla sua terra d'origine, la Giudea, ma ormai ben inserito nella città di Galilea. 3 volte all'anno si mette in viaggio per l'amata Gerusalemme, la città della pace, e appena scorge il bianco e l'oro del Tempio da lontano, il suo cuore si riempie di gioia. Vivere lontano tra gli impuri non è facile, ma gli eventi della vita lo hanno portato a Nazareth e ora deve trovare un suo equilibrio. Emigrante nostalgico, costruttore infaticabile, punto d'appoggio per molti. La sua stirpe è illustre, conta nomi di grande importanza. Grazie allo scorrere dei racconti dei padri può arrivare indietro fino ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuda, Ruth, Davide, Salomone. Sono le sue radici, la forza della quercia che può sostenere i venti più sferzanti, grazie a quelle flebili diramazioni nel terreno che vanno giù in profondità. E questo Giuseppe lo sa bene, si sente forte nella sua certezza, non vivrà in palazzi e corti, ma non trasgredisce la legge, fa memoria dei padri, lavora sodo per dare un tetto a chi si rivolge a lui. Intaglia il legno, Giuseppe, senza farsi trascinare in dissipazioni e sete di potere. I due scesero dalla scaletta dell'aereo respirando una ventata d'aria calda che contrastava con il freddo della partenza. Si aspettavano una lunga serie di pratiche burocratiche per uscire dall'aeroporto. Infatti erano in Siria, un cosiddetto stato nemico, chissà quanti problemi. 8 minuti, la durata complessiva del tempo dallo sbarco al taxi era sbalorditiva. Sistemati in albergo i pochi bagagli, si immersero subito nella dimensione della più antica città della storia, Damasco. Non trovando subito il centro storico, vagarono per le vie nuove, tra colonne di automobili, scale, ponti per attraversare le strade. La ragazza cercava un adattatore per la corrente, ma nei negozi non riusciva a farsi capire. Incontrò un giovane che parlava perfettamente inglese. La accompagnò nel posto giusto e volle a tutti i costi pagare il conto, aggiungendo «Welcome to Syria». Finalmente padre e figlia riuscirono a individuare la porta di ingresso che conduceva alla via principale del souk. Il souk di Hamidia non era come gli altri mercati delle città arabe. L'ampiezza delle vie, l'altezza degli edifici, i negozi con le vetrine disposte su più piani, il gioco di luci, la presenza visibile di travi in legno ben intagliate, tutto rendeva speciale questo luogo. Forte era il contrasto tra le donne. Passavano ragazze con jeans molto attillati e scollature vertiginose, folte chiome, trucco marcato a evidenziare grandi occhi mediterranei, mescolate a misteriose donne velate in nero, che non lasciavano trasparire neppure un centimetro del proprio corpo, andamento veloce, sfuggente, distaccato dalle distrazioni della folla, profondamente sensuale. Anche le vetrine incuriosivano i due, affiancando teli bordati oro, gioielli imperiali e lingerie raffinatissima. Nelle vie laterali cambiava la merce, dalla via delle spezie a quella dei contenitori in plastica, secchi, vaschette, i profumi, la frutta secca, le corde in canapa, gli strumenti per un hammam rilassante. Arrivarono in fondo alla via piuttosto storditi e lo furono ancora di più trovandosi in mezzo al tempio di Giove, con i resti di quello che doveva essere uno dei più importanti luoghi di culto pagano. Di fronte potevano ammirare la grande moschea degli Omayyadi, con il minareto di Gesù, dove secondo la tradizione islamica scenderà sulla terra il giorno del giudizio universale, insieme a Maometto. I due compagni di viaggio attraversarono il grande cortile, con la fontana per le abluzioni e la cupola del tesoro, ed entrarono nella sala principale. Lo spazio determinava un senso del sacro nuovo per entrambi. Uomini inginocchiati pregavano in direzione della Mecca. Alcune donne con i bambini stavano sedute in cerchio, parlando, mangiando del pane. Delle giovani con il velo azzurro erano a terra sedute a gambe incrociate e leggevano. Numerosi pellegrini cristiani si segnavano e pregavano davanti all'altare delle reliquie di San Giovanni, in un luogo molto simile alla moschea di Aleppo, dove si diceva fosse custodita la tomba di Zaccaria, padre di Giovanni. Giuseppe, immerso nelle tue sicurezze, ti è giunta voce di quanto è accaduto a Zaccaria, il sacerdote che vive a Ein Kerem, vicino a Gerusalemme? Zaccaria è lo sposo di Elisabetta, la cugina di Miriam. Sussulti al sentire quel nome tanto caro. È così bella lei, giovane, delicata, nelle fattezze unica. Sei riuscito a chiedere la sua mano? È la tua promessa sposa. Come hai fatto? Certamente i suoi genitori hanno valutato bene. La tua rettitudine li ha colpiti e anche la tua stirpe, figlio di Davide. Fai parte di una storia importante, di una stratificazione del tempo che si è compiuta in te, costruttore. Zaccaria, della classe di Abia, in età avanzata come la moglie, sterile, era andato a compiere il suo servizio al tempio. Toccava proprio a lui quel giorno offrire l'incenso, mentre tutta la gente aspettava fuori. Forse anche tu, Giuseppe, eri proprio lì, ad attendere tra la folla. Ogni sacerdote poteva offrire l'incenso una sola volta nella vita, e quell'anziano, tra poco tuo parente, lo avrebbe compiuto portando grande onore a tutta la famiglia. Cosa stava accadendo lì dentro? Perché il sacerdote non si affacciava alla porta? Quando finalmente uscì, nessuna parola, silenzio. Egli provava a parlare, ma non si udiva nessun suono. Tentava con dei cenni, ma nessuno capiva. Tutti intuirono che aveva avuto un incontro straordinario, una visione, qualcosa di immenso. Per te, uomo giusto, forte della tua razionalità, era un po' difficile credere a qualche miracolo. Lo accompagnasti tu a casa, a Ein Kerem, finiti i giorni del servizio. Si dice che la vecchia moglie Elisabetta aspetti un bambino. È incredibile, qualcosa che supera le leggi della natura. Non ti dai una spiegazione. Eppure tanto tempo fa, anche Sara, moglie di Abramo, già in età avanzata, dopo la visita dei tre stranieri alle querce di Mamre, si accorse di aspettare un figlio, il tuo antenato Isacco. La ragazza lasciò correre i pensieri. Tutte quelle persone in preghiera davanti alla tomba di San Giovanni erano un richiamo ad approfondire, a capire di più il senso della sua storia personale in relazione ai tempi del mondo. Teneva tra le mani un foglietto di carta con un nome, Marmusa el Abashi. Lo guardava, sorrideva pensando alla leggera follia di intraprendere un viaggio alla ricerca di un luogo di cui non sapeva quasi nulla, un articolo della rivista, l'indicazione di un amico. Allo stesso tempo si rendeva conto di conoscere così poco anche Giovanni, figlio di Zaccaria. Non lo aveva mai fatto vivere davvero dentro di sé e forse rifiutava la sua fine cruenta. Si ricordò di un dipinto che aveva visto da piccola in una chiesa parrocchia, impressionante, con la testa del Battista tagliata e portata su un piatto. Non poteva credere che quella fosse la fine riservata al più grande tra i figli dell'uomo, seguita dall'oblio. Nel Corano era citato più volte e quindi molto venerato. Sapeva che in qualche luogo nascosto dell'Iran, lungo il fiume, era ancora presente una comunità di Mandei, i suoi discendenti spirituali, perseguitati nei secoli come lui, ma sempre vivi. Cercando di capire il significato profondo del suo essere in quel luogo, mentre lo spirito si dilatava nel grande spazio di preghiera della moschea, la ragazza scambiò qualche battuta con le donne velate di azzurro. Venivano da Baghdad, fuggite agli orrori di una guerra incomprensibile. Speravano di potersi fermare in Siria qualche mese per poi tornare a casa. Non sarebbe stato così. Anche loro, donne sciite, come i seguaci di Giovanni Battista, non avrebbero trovato pace. Uscirono dalla moschea e si lasciarono trasportare dai profumi delle strade fino a un forno. Il padre comperò una focaccia condita con dell'olio e una serie di erbe aromatiche molto saporite. La spezzò con un gesto sicuro e antico come il mondo e ne diede un pezzo alla ragazza. Camminarono lungo la via dritta, mangiando fino al quartiere cristiano. subito riconoscibile da molte chiese di culti diversi, sedi di episcopi e negozi con oggetti religiosi mescolati a sciarpe damascate. Dopo qualche pericoloso attraversamento nel traffico caotico, si ritrovarono al luogo del memoriale di San Paolo, una costruzione italiana in travertino anni 60, molto lontana dal gusto medio orientale. Dietro potevano scorgere un pezzo di strada romana con una grotta scavata nella parte sottostante. I vari livelli della storia erano lì, sezionati davanti ai loro occhi. Quell'essere della stessa discendenza, padre e figlia, si incarnava negli strati di pietra e detriti che formavano un muro tagliato di diversi metri. Niente vive per se stesso. Tutto fa parte di una concatenazione di eventi, di passaggi, di generazioni. Si sedettero davanti al pezzo di strada, rileggendo la storia di Saulo di Tarso, dottore della legge, tessitore, cittadino romano. È detto che in quel luogo Saulo fu toccato dalla grazia di Dio. Se ne andava da Gerusalemme a Damasco ricolmo delle sue certezze umane, sicuro di combattere la buona battaglia, pieno di zelo per il Signore, per arrestare i seguaci di quel Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe, che aveva creato tanto scompiglio nelle comunità dei giudei. Mentre stava per arrivare alla porta della grande città, una luce abbagliante lo avvolse, fino ad accecarlo, proprio in quel luogo, in quel pezzo di strada. E il Cristo gli parlò. Venne accolto da Anania, curato, aiutato, istruito sulla dottrina. E il suo nuovo nome fu Paolo. La via di Damasco suonava come sinonimo di conversione, di passaggio, il cambiamento totale nella vita d'un uomo. E i due se ne stavano lì, ad assaporare il silenzio della vita, della città. E il terriccio raccontava storie di sicurezze infrante, di battaglie combattute a vuoto, di ricchezze umane andate a rotoli. La cecità di Paolo era sopraggiunta per farlo tornare a vedere, anzi per vedere di luce nuova. E la vita, nella verità, non trasforma il quotidiano in un facile cammino. Anzi, Paolo visse a Damasco parecchi giorni, rinfrancandosi e confondendo con la sua testimonianza le comunità ebraiche, che decisero di ucciderlo. Alcuni amici riuscirono a farlo fuggire, calandolo in un cesto da una torre delle mura. Anche in quel luogo i due si lasciarono raccontare dalle pietre della Bab Kissan, la porta della torre trasformata in una chiesa melchita. Ricordarono una piccola fuga che li vide protagonisti, sempre insieme alcuni anni prima nella Terra Santa, quando dovettero scappare di notte dalla parte antica di Gerusalemme a causa d'una rappresaglia. Non c'erano turisti in tutta la città e loro erano lì per un incontro di dialogo. In pochi minuti uno strano sferragliare di porte che venivano sbarrate e un fuggi-fuggi generale trasformarono la loro permanenza in un obbligo di partenza, accompagnati da un attore arabo per le stradine strette della città vecchia e poi prelevati da un regista ebreo alla porta di Giaffa, poterono conoscere il sapore amaro della fuga. Gli incontri, quelli veri, cambiano il corso delle esistenze umane. Dall'incontro sulla via di Damasco in poi, la vita di Paolo si trasformò in uno stare in viaggio per annunciare il messaggio, la liberazione, la vita nello spirito. Ecco, era un assaggio dalle prime pagine di Sulle vie della speranza, Giuseppe e Miriam ieri e oggi, di Lia Beltrami in libreria per Edizioni Paoline. È il nostro cadeau di Ferragosto. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi della Radio Vaticana.